naturale parlare al telefono, comunicare con gli amici al telefono. Perciò le nostre applicazioni vanno proprio in questa direzione. Noi vogliamo fare in modo che la gente usi il telefono per navigare i nostri dati. Dati personali, dati sensibili, dati di applicazione, ottenere dei report e poi vedremo cosa è possibile fare. Ok, i vantaggi rapidamente delle applicazioni vocali. Pensate alle barriere d'ingresso. La prima cosa che ci viene in mente, anche il discorso associato all'usabilità, queste nuove barriere architettoniche virtuali, per esempio. Come sappiamo, la maggior parte dei siti non sono in linea con le codifiche sull'usabilità. Pensate alla difficoltà di una persona non vedente, o meglio, ipovedente, e una persona con difficoltà di accesso a quella che può essere una tastiera o gestione di un mouse, come può lavorare su dei siti che magari conterrebbero delle informazioni per lui importanti. Perciò ogni volta che una persona è in grado di parlare o ascoltare correttamente, sarà sempre in grado di usare un'applicazione vocale. Fino a qua credo che sia chiaro. Cioè il nostro scopo è quello di dire quando ha senso usare un'applicazione vocale, perché le applicazioni vocali possono essere sviluppate bene e sono applicazioni che hanno sicuramente un interesse per le aziende in quanto possono ampliare il target di utenza. Il primo caso è proprio questo, cioè nuova fascia d'utenza che prima aveva delle difficoltà, aiutare delle fasce d'utenza particolari. La seconda cosa è bypassare tutti i limiti delle tastiere, pensate ai vostri palmari. Ora, se devo digitare un messaggio molto lungo su un palmare o scrivere una lettera su un palmare, premesso che comunque le mie dita hanno delle dimensioni specifiche e i tastini sono veramente troppo piccoli, perciò ne premo 4-5 alla volta, e anche se uso la penna mi devo fermare con una mano e tenere il palmare con l'altra, cercare di puntare, se sono in movimento vi posso garantire che il risultato è assolutamente discutibile. Se io fossi in grado di dettare la mia lettera al palmare o di dettare le istruzioni, ricevere le istruzioni vocali, una cuffia pensate, un microfono, la maggior parte delle cose che possediamo normalmente ha queste cose, il cellulare. Quanti di voi hanno un cellulare? Credo tutti. La possibilità di usare il cellulare cosa ci permette? Ci permette intanto, nonostante l'assenza di una tastiera, di accedere ai dati. Pensiamo, ci serve qualsiasi cosa, un'email che abbiamo sul nostro PC. Se noi potessimo col cellulare in qualsiasi momento, mentre stiamo camminando, accedere al nostro sistema di mailing, potremmo leggere la mail e addirittura rispondere alla mail e inoltrarla al mittente. Questo è il significato delle applicazioni vocali. Ovviamente estendiamo al caso più classico delle applicazioni vocali, quelli che sono i call center. L'applicazione del call center richiede delle risposte che molto spesso sono risposte standard. Se io sono in grado di codificarle, sarò in grado di far rispondere un PC. In questo caso non verrete messi in attesa, per esempio, che è una cosa assolutamente, credo, per tutti abbastanza fastidiosa. Quando vi viene detto resti in attesa, la sua comunicazione verrà evasa al più presto. E sappiamo bene che a volte i tempi, insomma, sono anche mezz'ore. E soprattutto i call center hanno un orario di ufficio, 8-12, o magari nei casi migliori 8-19, ma se l'informazione che ci serve è oltre questo orario, se l'informazione fosse risiedente su un server che supporta tecnologia, XML o meglio tecnologia vocale in genere, noi potremmo accedere a qualsiasi ora a questa applicazione. Prendiamo il nostro telefono cellulare, telefoniamo, dall'altra parte il computer ci risponderà, ci farà delle domande appropriate, cercherà di dialogare con noi, poi vedremo come, con quali strumenti, e noi potremo richiedere l'informazione che ci interessa. Fino a qui direi che tutto facile. Altro problema, pensate alle popolazioni asiatiche. Direte, ma a me le popolazioni asiatiche potrebbero interessare. Non è vero. Considerate che se voi fate le applicazioni, molto spesso la tastiera è un problema. Noi abbiamo un layout di tastiera, che è il layout QWERTY classico, ma chi non ragiona come noi deve tradurre prima la lingua in fonemi, prendere i fonemi e trasporli sulla tastiera, con una perdita enorme di tempo. La lingua non ha questo problema, la lingua non ha una tastiera, non ha un layout predefinito. La lingua è la cosa più naturale che sappiamo usare, abbiamo detto. Perciò non ci dobbiamo preoccupare di creare un layout particolare, di tradurre espressioni o fare. Noi dialoghiamo tranquillamente. Beh, le emozioni, per esempio, sì, vengono citate. Ovviamente, invece di disegnare emoticons o mettere delle immagini particolari o altre cose, in questo caso potremmo sviluppare delle voci apposta, registrare dei pezzi audio, oppure sottolineare determinati pezzi di dialogo, parlate, e applicare quella che poi è la prosodica fondamentalmente al nostro dialogo. E come dicevamo prima, perciò, dati time sensitive, dati location sensitive, informazioni pubbliche e informazioni private. Questo cosa vuol dire? Che, come vedremo dopo, in alcuni tipi di applicazione, le applicazioni pubbliche possono essere, per esempio, portali di interesse generico, orari di musei, prenotazioni di alberghi, eccetera, eccetera, eccetera. Informazioni private, la vostra internet, le vostre mail, come abbiamo citato prima. Io vado piuttosto veloce perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è davvero poco. Cioè cerco di darvi quella che è la panoramica sul linguaggio e su cosa può fare un'applicazione, poi magari alla fine vediamo di, o in questo appuntamento negli altri, di riuscire a rispondere alle domande. Gli svantaggi. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto potrebbe pensare a un'applicazione perfetta, al PC senziente che ci risponde dall'altra parte, il nuovo al 9000 o altri strani computer che venivano così narrati negli anni 80 o nei romanzi cyberpunk. Non è proprio così. Ci sono casi in cui proporre un'applicazione vocale ai vostri clienti o pensare di sviluppare un'applicazione vocale sarebbe un successo sicuro. Pensate alla possibilità di tradurre dei grafici a voce. È difficilissimo rendere un grafico a voce che si basa proprio sull'immagine, sul fatto di mettere un'immagine a confronto o più immagini a confronto in vocale. Un altro problema, pensate ad Excel o un foglio di calcolo generico, pensate di farlo via voce. Diventerebbe una sorta di battaglia navale, tipo metti questo valore in C2, poi in C3 scrivi quest'altro e fai una moltiplicazione. Anche in questo caso il point to edit non è applicabile, cioè è difficile fare una buona applicazione vocale col point to edit. Un altro problema, non so se vi è mai capitato di interagire con applicazioni tipo gli VR delle aziende, ma se dall'altra parte io ho un messaggio molto lungo che mi viene ripetuto, in me si genera una sorta di sconforto, comunque mi annoia quello che sento, non riesco a prestare attenzione. E soprattutto un'altra cosa banale, sappiamo che il nostro registro sensoriale non riesce a tenere a mente troppi elementi, non so se avete mai provato, ma se io vi leggessi 10 item, probabilmente è arrivato al decimo e i primi due li siete dimenticati. Pensate a un menu grafico ne può contenere quanti? 20, 30, 50, non c'è un limite, sì, il limite alla pagina, il limite è come disegniamo l'applicazione, ma un item invece vocale al massimo potrà contenere 7 più o meno 2 voci di menu. Questo perché, ripeto, non siete in grado, non siamo in grado di registrarne di più, altrimenti l'utente si troverebbe davvero perso all'interno dell'applicazione. Altra cosa, ovviamente, è un ambiente estremamente rumoroso, pensate a una fabbrica, proporre un'applicazione del genere, una fabbrica o in mezzo al traffico, magari cittadino, in mezzo a un qualsiasi concerto, una fiera, capite, con un rumore molto alto di fondo, le nostre tecniche anche perfette di ASR sarebbero un disastro. Poi viene citata la privacy, viene citata semplicemente perché alcuni metodi di imputazione come il metodo vocale diretto, non la pressione dei tasti o altre cose, se voi siete, pensate sul mezzo pubblico, sulla metropolitana, sull'autobus, se dovete accedere ai dati sensibili vostri, non potete mettervi al telefono e dire la vostra password al vostro utente e magari dettare una mail, sarebbe davvero imbarazzante credo per la maggior parte delle persone, comunque il concetto di privacy in questo caso proprio morirebbe con 50 persone intorno. E soprattutto dove la cosa più drammatica, come dicevamo prima, non pensiamo che le nostre applicazioni vocali, e non speriamo che le nostre applicazioni vocali siano perfette, non dobbiamo mai dare quando sviluppiamo un'applicazione vocale all'utente questa idea, neanche creare delle false aspettative. Perché le nostre applicazioni vocali saranno delle applicazioni, saranno molto potenti, creeremo dei dialoghi, delle interazioni, ma saranno sempre delle applicazioni limitate per ora. Qui perciò riassumiamo i tipi possibili di applicazioni vocali, cioè un'applicazione che funziona solo con i touchtone, ovvero la pressione dei tasti sulla tastiera, avete presente tutti quando vi viene detto premi 1 per fare l'azione tal dei tali, premi 2 per fare l'altra azione, applicazioni soltanto vocali. Oppure applicazioni che sono sia vocali che touchtone. E l'ultimo, come abbiamo detto, poi vedremo la differenza al multimodale. Che cos'è il multimodale? Beh, come si vede il grafico, il multimodale è quello che mette insieme l'applicazione grafica e l'applicazione vocale. Cioè io navigo il sito web sia attraverso il mouse, cioè il point and click, cioè l'X cosiddetto, e l'applicazione vocale. Cioè io sono in grado di navigare seguendo una strada o l'altra. In questo caso capite che abbiamo molte più possibilità, perché togliamo i limiti che aveva l'applicazione vocale da sola. Esempi di applicazione, anche qui ci possiamo sbizzarrire, come vedete si può fare di tutto con le applicazioni vocali, ne leggiamo alcune, le mail abbiamo già citata, le news personalizzate, pensate alle informazioni sul traffico, io sono in macchina, adesso l'IBM con la TAT produrrà queste nuove macchine con questi navigatori satellitari, io sto guidando, gli posso chiedere al navigatore dimmi quali sono le condizioni di traffico per partire da Padova e andare a Genova e dirmi qual è la strada migliore. Lui mi dirà, guarda che le autostrade, l'A7, Milano-Genova è bloccata in questo momento, ti consiglio un'altra strada. Oppure potrà dirmi, guarda, non so, sulla strada, se vuoi fermarti c'è una trattoria, ti interessa che ti prenoti il posto? Sì. Una piccola supercar, anche se, ripeto, non spingiamoci fino a quei livelli, però è già possibile realizzare applicazioni di questo tipo e presto saranno in commercio. Come vedete abbiamo anche messo degli esempi di extranet e di intranet. Ovviamente se sono in grado di fare delle applicazioni gestibili e fruibili dall'esterno, posso fare anche dall'interno. Pensate all'IVR tipico del vostro ufficio, voi dovete premere R o quello che è, passare la linea all'interno 35 o all'interno 38. Non so quanti di voi hanno familiarità con gli interni e con i numeri, ma è molto più facile se io potessi dire passa la linea a tal dei tali, o a Tizio, a Caio. Cioè, per me è più naturale, perché il suo nome me lo ricordo. Questo è un esempio banale, però vi spiega quante volte usare la voce sarebbe davvero molto più semplice e non cambierebbe nulla, perché comunque sono applicazioni molto semplici da realizzare. Io su questo vado abbastanza rapido, ripeto, perché non dice niente di più. Perciò vediamo cos'è il VXML e quali sono i pregi di questo linguaggio. Il pregio principale di questo linguaggio è che è un linguaggio di markup che nasconde tantissimi dettagli agli sviluppatori. Ovvero, se voi decidete di sviluppare applicazioni vocali, non vi interessa, non dovete interessarvi di che cosa sta dietro a questo linguaggio. Non vi interessa tutte le tecniche di speech recognition, non vi interessano tutte le tecniche di text to speech, che sono di algoritmi complessissimi, non vi interessa neanche, tutto sommato, sapere quali sono gli altri linguaggi correlati che comporranno il framework che tra poco vedremo. Cioè, a voi interessa semplicemente il vostro linguaggio di markup, molto semplice, un XML ovviamente, come suggerisce il nome, che farà determinate cose. Il motivo per cui le fa, diciamo che è perché quello è una delle prerogative del linguaggio, senza, ripeto, entrare nel merito del linguaggio. Poi, l'altra cosa fondamentale, ovviamente l'applicazione vocale può essere costruita separatamente dall'applicazione vera e propria, perciò io potrò avere un layout con la mia applicazione tipica, pensate alla vostra applicazione che avete già in PHP, in ASP, in quello che è, e in più creare delle pagine di accesso vocali. Poi vedremo anche questa parte. Portabilità e semplicità è abbastanza ovvio, nel senso, qualsiasi cosa abbia una cuffietta e un microfono è in grado di riprodurre una pagina vocale, non ci dobbiamo preoccupare del tipo di browser, non ci dobbiamo preoccupare del tipo di PC, non ci dobbiamo preoccupare dell'ambiente, di dove si trovi. Ripeto, qualsiasi cosa sia in grado di produrre un rumore e di ascoltarci è in grado di sviluppare, cioè di supportare questa applicazione. E soprattutto questo linguaggio è un linguaggio strutturato che supporta la creazione di oggetti, cioè parti di codice che possono essere riprese, riusate parecchie volte per velocizzare la vostra codifica di applicazioni. Adesso vediamo effettivamente come funziona. Insomma, questa è un po' complessa. La parte alta la conoscete benissimo, immagino. Io ho la mia applicazione HTML, l'utente accede attraverso la page, andrà sul server web, che interagirà o no con un database e restituirà qualche informazione, probabilmente. Ovviamente potrà fornire dei dialoghi, o meglio delle interazioni, one way only, come le email, o attraverso l'XML scambiare dati, diciamo, con altri protocolli, WAP o MPS, piuttosto che altri devices, come PDA. Nel momento in cui invece introduciamo la voce come elemento, perciò questa sovrastruttura, e questo è importante, non cambiamo l'application layer, in quanto il web server rimane sempre il mio web server, la mia applicazione rimane dove era, avrò bisogno di un server vocale. Il server vocale che cosa farà? Connetterà da un lato la linea telefonica, ascolterà l'utente e proporrà all'utente delle frasi, dei messaggi, e dall'altra parte invierà attraverso il protocollo HTTP delle informazioni alla vostra applicazione. Questo è il punto nodale di tutto il Voice XML. Prima parlavo con delle persone e dicevo, ma io ho fatto tutto quello che ho trovato sulle riviste, ho scritto il codice perfettamente, l'ho pubblicato e non funzionava. Perché? Ma dove l'hai pubblicato? Sul server web, andiamo bene. Il server web non è in grado di fare determinate cose. Quali cose? E qui immagino il panico che pervade a vedere queste immagini. Allora, quando parliamo di Voice XML, dobbiamo cercare di pensare non a un singolo linguaggio, ma a una tecnologia. Come vedete, nella parte alta ci sono diversi linguaggi, dove il Voice XML si trova qua sul Dialog Manager. Ok? Diciamo semplicemente che il nostro server web fa fondamentalmente quattro operazioni. Due operazioni in entrata, due operazioni in uscita. Le operazioni in entrata sono l'ASR, ovvero l'Automatic Speech Recognition, la capacità di riconoscere quello che noi diciamo. E dall'altra parte riconoscere i toni che premiamo. Ok? Due tipi di imputazione, speech e DTMF. Dall'altra parte produrrà un output, che può essere o pre-registrato, io potrei prendere un attore e fargli leggere le mie parti, e perciò aumentare ovviamente la prosodica, aumentare l'interpretazione, creare una persona fisica, che per l'utente è molto meglio, oppure un text to speech, cioè una meccanica, anche se poi non è così, lettura di quelli che sono i messaggi. Fa anche delle altre cose, molto più complesse, che non facevano gli UR, per esempio. Diciamo che mi tocca ricordare alcune applicazioni fatte prima, che insomma non so quanti di voi abbiano provato a prenotare viaggio o chiedere informazioni su viaggi del treno attraverso le prime applicazioni vocali. A me capitava, tipo, voglio andare da Genova a Massa, Piombino a Roma? No, Genova a Massa, non ho capito. E si andava avanti così per un quarto d'ora, che buttavi giù, prendevi l'autobus, la macchina, andavi in stazione, facevi prima. Ecco, oppure internet, quando chiaramente potevi usarlo. Non è più così, fortunatamente, questo vorrei che fosse chiaro, perché sennò tutto questo discorso chiaramente cadrebbe. Ci sono delle parti nuove, come vedete, che sono la creazione delle grammatiche, che poi vedremo in dettaglio, cosa vuol dire? Comunque dei piccoli vocabolari che mi servono come esempio per il riconoscimento vocale. Io posso riconoscere la parola, il fonema, salire, arrivare alla parola, salire, arrivare alla frase, ma soprattutto posso fare una cosa che prima non si faceva, interpretare la semantica, cioè il contesto in cui quella frase viene detta. Questo cosa vuol dire? Che la stessa frase, detta con intonazione diversa, detta in momenti diversi della stessa applicazione, avrà due effetti diversi, come avviene nella comunicazione normale. Perciò quello che dobbiamo pensare, che non è che lo speech recognition sia la solita cosa che fa il dettato, anzi, la maggior parte dei web server che troverete in commercio non fa il dettato libero, è un'applicazione che non c'è. Adesso IBM sta comprando la Dragon e lo sta includendo nel suo pacchetto del Voice SDK, sempre Voice Sphere ovviamente, però altrimenti non lo farebbe. La gestione dei dialoghi, come vedete, Dialog Manager, che è effettivamente quello che fa il Voice XML, cioè il Voice XML permette di creare dialoghi dinamici dove il computer dovrà dare delle risposte in base a quello che sono gli input vocali dell'utente e interpretare quelli che sono gli input. E poi alla fine c'è CXML col Control Extended Markup Language, ovvero la possibilità di trasferire la chiamata, gestire le chiamate, vedere dove arrivano le chiamate, perciò selezionare la lingua, per esempio, vedere quanto durano le chiamate, eccetera, eccetera. Non mi soffermo troppo su questo perché capite che ognuna di queste parti sarebbe un seminario a parte. Cioè, iniziamo a parlare di come funziona il riconoscimento vocale, stiamo qua 2 o 3 ore, ve lo sconsiglio perché sarebbe noiosissimo. Brevissima storia, un minuto, di che cos'era e di che cos'è il Voice XML. Voice XML attualmente sta raggiungendo lo standard 2.0 del V3C, ma è stato creato inizialmente da un'organizzazione, come vedete, fondata da AT&T, IBM, Lucent e Motorola, che si chiama proprio Voice XML Forum. E per quanto riguarda la V3C, diciamo che questo linguaggio sta subendo un'evoluzione molto forte, in quanto è entrato ormai in quelli che sono i progetti di sviluppo dei due gruppi che vedete, che sono Voice Browser Working Group e Multimodal Interaction. Questo multimodal, come vedete, sta tornando troppo spesso nel nostro seminario, cioè continuiamo a dire multimodal, e tra poco vedremo anche perché. E questa è la breve storia di quello che è successo. Nel 1999, fondamentalmente, la Voice XML venne suggerita come applicazione possibile per superare i limiti degli IVR, che erano le classiche applicazioni aziendali, centralini. Viene fatta la versione sempre 1.0 dal forum, il V3C lo prende, diciamo, sotto la sua ala e inizia la codifica, la standardizzazione dei tag attraverso i due gruppi, qua viene citato solo il Voice Browser, e adesso si è arrivati alla codifica 2.0, come vedete, expect recommendation, perché si sta ancora aspettando la chiusura di alcuni tag, che sono poi i tag che riguardano la prosodica, che vedremo nel dettaglio. Allora, abbiamo detto che per sviluppare un'applicazione in Voice XML io posso ottenere la mia applicazione in HTML o in quello che era in linguaggio server-side e costruirci sopra la mia applicazione. Abbiamo 4 modi per farlo. Io, anche qua vado molto veloce, poi ripeto, avremo modo, soprattutto veloce, di vedere quali sono le tecniche. Il primo modo, che è il migliore comunque, è quello di separare l'HTML, cioè la vecchia applicazione, dalla Voice XML document. L'HTML verrà letto dal vostro browser sul PC, mentre il Voice Browser sarà il famoso server internet di cui parlavamo, connesso a cosa? Alla linea telefonica, perciò qualche telefono di qualche utente. In questo caso, pregi e difetti. Beh, la nostra applicazione non viene toccata, perde un po' più di tempo perché devo codificare una nuova applicazione vocale. Però capite bene che in questo caso le due applicazioni sono interindipendenti. Io posso concentrare gli sforzi oppure aggiungere la linea di sviluppo delle mie applicazioni direttamente sopra quella che era l'applicazione, senza toccarla, senza alterare il traffico, senza fare niente, perché qua parliamo di linee telefoniche in questo caso. Il secondo modo invece è quello di usare il Voice Browser, o meglio il Verbal Browser. Che cosa fanno questi verbal browser? Diciamo che il verbal browser è un'applicazione lato browser, cioè non lato server, come vedremo invece con il transcoding, che estraggono automaticamente le informazioni dall'HTML e le ripropongono all'utente sotto forma vocale, trasformano i controlli visuali in controlli vocali, tipo l'immagine, leggeranno per esempio il tag out, un menu, creeranno un menu a lista, tipo scegli uno per fare questo, scegli due per fare questo, oppure dimmi entra per entrare, dimmi esci per abbandonare, ok? E gestiranno la sequenza in cui vengono presentati questi controlli. Però tutto questo lo deciderà il vostro browser, come dire, invece di usare Internet Explorer, un altro browser, che a sua discrezione mi presenta l'applicazione in un altro modo. Insomma, abbastanza discutibile come linea di sviluppo, intendiamoci. Cioè, poco customizzabile, soprattutto. Transcoder, come dicevamo prima. Prendo questo transcoding, che è un'applicazione. La faccio girare sul server ed estraggo dei documenti validi VS XML che verranno letti di nuovo da un VS XML browser. Cioè, io non mi sto a creare il documento da zero, ma faccio una trascodifica del documento. Potrò, in questo caso, personalizzare l'interfaccia verbale, estendere le grammatiche, cioè questi vocaboli di riconoscimento molto particolari, queste molecole di riconoscimento, poi vedremo in dettaglio come, e soprattutto potrò gestire, questa è la cosa più importante dello XML, la prosodica, cioè la stessa frase non verrà letta in questo modo noiosissimo, perché dall'altra parte sentirsi un minuto di lettura monotona è veramente terribile, poi potrò decidere di enfatizzare, sottolineare determinate parti, oppure cambiare la voce di chi sta dall'altra parte, far scegliere l'utente con chi vuoi parlare, creare delle persone fisiche, virtuali ovviamente, però creare delle lingue o delle voci. E l'ultimo, diciamo che è il metodo che fino ad oggi è quello che è stato più sviluppato, però ormai viene abbandonato perché si cerca sempre di separare ovviamente il layout del codice vero e proprio e l'applicazione verbale, che è quello di mettere tutto insieme, dei tag, che sono i nostri tag classici di HTML, in più, passatemi il termine poco pedico, ci incisto dentro il mio tag Voice XML. L'HTML browser leggerà soltanto i tag HTML, mentre il Voice Browser leggerà soltanto i tag vocali. Pregi e difetti, riassunti rapidamente, come dicevamo prima, la possibilità di lasciare separate interfacce, quanto mi costa sviluppare un'interfaccia vocale e soprattutto quanto questa interfaccia vocale, cioè la VUI, la Vocal User Interface, è sensibile al cambiamento dell'HTML. Sì, cellulare. Vediamo, finalmente vediamo come funziona. Qualche riga di codice, noi sappiamo che esiste. L'unica cosa che ci interessa vedere è che esistono degli elementi che poi verranno riproposti, che sono degli elementi che saranno ritratti a vedere anche HTML, hanno lo stesso nome, e gli elementi che sono uno per il text-to-speech, cioè principalmente l'elemento prompt. Io spero che qualcuno di voi, anzi la maggior parte di voi, abbia un'idea di che cos'è l'XML in generale, di come funziona, di qual è la struttura del documento, qual è l'utilizzo e comunque la gerarchia di come si crea un documento. In questo caso il tag, come dicevamo prima, non ci interessa sapere il motivo, non voglio sapere come funziona un text-to-speech. Io so soltanto che ogni volta che scrivo prompt e ci scrivo qualcosa dentro, quello verrà letto dall'applicazione. Ok? Perciò lo sviluppatore non si deve interessare di tutto quel framework che abbiamo visto prima, che era abbastanza delirante, scusate il termine, ma deve concentrarsi sull'applicazione. Perciò per il text-to-speech io potrò o mettere un pre-recorded audio, cioè la mia voce registrata, vi sconsiglio di farlo fare allo sviluppatore col microfonino perché dall'altra parte sentirete cose del genere, fa un po' brutto. In quel caso meglio prendere uno studio con una voce professionista, un buon speaker, che chiaramente renderà la vostra applicazione sicuramente più fruibile all'utente e anche, insomma, sicuramente più, come possiamo dire, interessante, perché parlare con una voce sintetizzata a volte è un po' noioso. Però, qualora decida di usare il text-to-speech, ci sono delle cose che posso fare, come dicevamo prima, disegnare la persona, l'età, il sesso, la velocità con cui parla, per esempio. Disegnare la curva dei suoni, ovvero enfatizzare, per esempio, mettere delle pause, sottolineare parte del discorso e de-enfatizzarne altre. E usare l'icone. In questo caso l'icone, che noi siamo abituati ad avere delle icone grafiche, cioè delle immagini che rappresentano qualcosa, noi potremmo usare delle espressioni verbali o dei suoni che rappresentano qualcosa. Esempio banale, suoni di background, dei rumori particolari per sottolineare delle parti del nostro discorso, pensate all'offerta speciale col classico rumorino della pubblicità o cose del genere. Poi dicevamo, torniamo al nostro text-to-speech, abbiamo deciso di usarlo, cioè far leggere al computer delle parti di testo, noi possiamo creare il nostro linguaggio, creare la nostra interpretazione di questo testo. Questi sono alcuni tag che fanno determinate cose. Anche in questo caso non ci interessa sapere perché lo facciano, quale algoritmo c'è alla base, come funziona. Sebbene che noi possiamo rendere il nostro discorso molto più fluido. Poi c'è l'altra parte, togliere un pochino di quell'avversione verso la voce preregistrata monotona che comunque non aiuta quando si cerca di far interagire un utente. Stavo anche prendendo appunti. Ok. Perciò, vediamo nuovamente abbastanza rapidamente come funziona invece adesso l'ascolto. Prima abbiamo fatto parlare il computer, adesso diciamo che dopo queste prime due o tre istruzioni il nostro PC è in grado di leggere correttamente dei messaggi. Il problema è che per avere un dialogo il nostro PC deve anche ascoltare. I metodi per ascoltare, oltre il touchtone, cioè la pressione dei tasti, il famoso riconoscimento della tastiera, che come vedete richiede nel framework con DPMF Tone Recognition, avremo anche il riconoscimento del parlato, abbiamo già parlato, ASR, Automatic Speech Recognition, ma avremo altri tipi, i form per esempio. I form che cosa sono? Degli spazi, voi riconoscete benissimo in HTML dei campi che io vado a riempire con delle informazioni. In VoiceXML faccio la stessa identica cosa. Avrò un tag form che io riempirò con dei dati sensibili. Questi dati verranno presi e immagazzinati in una database piuttosto che andare ad eseguire delle operazioni su parti della mia applicazione. Le query. Il mio utente sarà in grado di formulare delle domande. In questo caso vediamo di cosa c'è bisogno. Poi il dettato. E qua, come dicevo prima, questa è la parte un po' su cui sicuramente adesso si sta lavorando, che rappresenta la futura dell'applicazione, perché il dettato non è implementato attualmente. Quando avremo il dettato perfettamente funzionante, la nostra applicazione sarà in grado di riconoscere molte più parole e sarà in grado di rispondere molto più prontamente a quelli che sono gli input dell'utente. E poi avremo il mix iniziativo, cioè i dialoghi veri e propri, da una parte, perciò il comando, il form, dall'altra parte la query, il prompt del computer, dei dialoghi tipici, domanda-risposta. Quindi, spero che si veda. Sì, ok, si legge bene. Vediamo semplicemente il discorso che c'è prima delle grammatiche. La grammatica è la possibilità di estendere il linguaggio naturale che usiamo, la lingua italiana, la lingua inglese, con delle parole nostre che vogliamo che vengano riconosciute dalla macchina. Queste parole verranno trasformate automaticamente in testo. Non so se riuscite a vedere, sulla riga 52 c'è un tag che si chiama grammar. Questo tag permette al computer che qualora una delle quattro parole dette dall'utente sia contenuta dentro la grammatica, riempa il campo, vedete che c'è un'istruzione filled a un certo punto, altrimenti mi dirà non sono riuscito a capire che cosa hai fatto. Ora, detto così, immagino non sia chiarissimo. Il discorso qual è? Il nostro computer per ascoltarci non è in grado di dare un significato a quello che diciamo. Questo significato deve essere contenuto da questa parte, da qualche parte, o nel vocabolario italiano, se usiamo la lingua italiana, o nelle grammatiche che noi, come sviluppatori, dobbiamo inserire all'interno dell'applicazione. La grammatica non è solo un nome, attenzione, la grammatica estende il significato di una parola. L'esempio pratico è che se la mia applicazione a un certo punto dice che cosa vuoi fare? Dimmi entra per entrare e esci per uscire. Probabilmente l'utente dirà voglio entrare, avanti o cose del genere. Il programmatore dovrebbe essere in grado, nella sua onniscienza probabilmente, di mettersi un passo più avanti l'utente, dire alla grammatica entra per essere, entra, avanti, ok, voglio andare avanti, eccetera, eccetera. O meglio, vedremo che sono istruzioni come like, che voi conoscete dalle query, che permette che qualora una delle parole contenute esista, automaticamente venga incanalata nel caso che abbiamo studiato. Ok, ultimo passo avanti, e qua sempre peggio. Dicevamo cos'è il multimodale. Finora tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che abbiamo fatto, presumeva soltanto l'uso del telefono, o comunque di apparecchi che erano in grado di emettere e di ascoltare voce, senza dare messaggi video, perché l'applicazione HTML, cioè l'applicazione, la grafica user interface, era completamente separata dalla visual user interface. L'utente interagiva soltanto attraverso il canale audio. In questo caso col multimodale, per questo citavamo prima il multimodal interaction group, cioè quello che sta sviluppando i linguaggi multimodali. Come vedete è possibile contemporaneamente mettere degli input attraverso il linguaggio, la scrittura, la tastiera, il mouse o altre forme. Altresì sarà possibile ricevere ovviamente dei messaggi attraverso l'audio, come abbiamo fatto prima, dei rumori, dei pre-recorded, della voce, la grafica che mancava completamente, prima non avevamo neanche lo schermo, o altre cose. E qua abbiamo un esempio che mettiamo insieme l'input e l'output nell'esempio proprio di un navigatore. Il navigatore sarà in grado di ricevere, perciò se guardate in alto c'è uno speech, cioè io potrò parlare col navigatore, potrò premere dei tasti che sono presenti sul navigatore per fargli fare delle azioni, potrò usare un touchscreen e potrò, per esempio, avere delle informazioni dal GPS. Il classico caso, diciamo prima, voglio andare da A, dimmi qual è la disponibilità, oppure dimmi intorno a me che cosa c'è, voglio un hotel, un albergo, un'altra cosa. Dall'altra parte sarà in grado di darmi solite avvisi audio, voce, dirmi guarda che ti ho prenotato, oppure c'è un posto libero all'albergo, vuoi che te lo chiami? Inoltre la chiamata, fa la prenotazione, eccetera, eccetera, oppure display, la solita cartina che verrà rappresentata. Ok, abbiamo fatto una carrellata super rapida su tutto quello che sono i linguaggi, sia voce che integrazione, voce, video. E siamo, credo, proprio al limite del tempo concesso. Se avete domande, ben volentieri, ho ripetuto, purtroppo ho dovuto correre il più possibile per stare nei 50 minuti canonici. Dopo su workshop invece faremo soltanto sviluppo di applicazioni, perciò riprenderemo il discorso di quello che era l'architettura e vedremo un po' di codice scritto, come va a interagire con l'HTML, i protocolli HTTP, il GET, il POST, cosa che conoscete benissimo, ma sul vocale magari non siete pronti. Workshop il primo oggi alle 4, non mi chiedere dove, e poi domani alle 11, domani alle 4.